cultura che non ti aspetti.
E una buonasera, bentrovati e soprattutto benvenuti a K in questo mercoledì 17 dicembre. Io sono Natascia Fioretti e staremo insieme fino alle 18:30 minuti. Intanto una buonasera, oggi non è una data qualsiasi perché il 17 dicembre del 1843 la casa editrice britannica Chapman & Hall pubblicò A Christmas Carol, il canto di Natale, la famosa e amata ballata natalizia di Dickens, sulla quale, ve lo anticipo, torneremo domani. Oggi invece apriamo con Andrea Marante, direttore generale dell'AC, faremo con lui il punto sulla stagione 2024-2025 con uno sguardo rivolto naturalmente all'anno e alle sfide che verranno sotto la sua guida. Alle 17:20 sgranocchieremo Anacardi con Madame Bovary, che va in scena questa sera e domani al Teatro Foce. Alle 17:40 Cappa e Spalla vedrà protagonista questa sera Valeria Palumbo, parleremo con lei di coltelli, visto che l'attualità purtroppo ce lo suggerisce, ma noi andremo anche oltre. Poi alle 17:50 per i consigli, e lo sapete, rigorosamente con la K, questa sera vi proponiamo uno spettacolo in corso al Piccolo di Milano e a parlarcene sarà la attore Daniele Bernardi. E avremo anche una seconda parte di K molto ricca. Scopriremo un nuovo concetto di libreria più in sintonia con i nostri stati d'animo, una sorta di bolla esperienziale, ma a dirci di più e meglio sarà Barbara Nardi, direttrice generale del Polo Canali per il gruppo Feltrinelli, perché è di Feltrinelli questa idea. E poi chiuderemo in bellezza la puntata di questa sera, lo faremo al ritmo di Afrobeats con la collega Emanuela Musto. È ora di cominciare. Lo facciamo in musica come sempre con Manu Chao e la sua Clandestino.
Solo voi con mi pena, solava mi condena, correre mi destino para burlar la ley, perdido nel corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Lo dicevamo proprio l'altra sera, fine anno, la fine dell'anno è sempre tempo di bilanci ma anche di riti di passaggio, vale anche e soprattutto per un grande centro culturale come il LAC, che chiude la stagione 2024-2025 all'insegna del consolidamento della crescita del pubblico e della sostenibilità finanziaria. 10 anni appena compiuti e vele spiegate verso il futuro, che vede al timone il direttore generale Andrea Amarante, che subito accogliamo. Buonasera, bentrovato.
Buonasera e buonasera a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
Allora, Andrea Amarante, un anno, una chiusura con i conti più che in ordine, un più 50% di autofinanziamento e una crescita di pubblico. Come ci siete arrivati? Quali sono gli elementi principali che hanno permesso questi risultati?
Dunque, i modelli principali sono innanzitutto avere in mente quella che è la stabilità finanziaria e gestionale e la sostenibilità. E la nostra prima idea è stata proprio quella di rivedere la nostra organizzazione, di fare in modo che le cose vengano prodotte meglio, fatte in maniera più efficace e in questo modo di andare ancora più incontro alle esigenze del nostro pubblico.
Quindi l'importanza della qualità, l'attenzione naturalmente per il pubblico, ma è anche vero che si legge nel comunicato stampa di oggi dell'AC che fattori importanti sono stati intanto la mediazione culturale e la riorganizzazione musicale, come anche la crescita dell'AC nella rete dei teatri di produzione. Restiamo magari sulla mediazione culturale, ecco, quanto è stata importante, perché, e magari un esempio concreto.
Dunque, la mediazione culturale non è un'attività accessoria, ma è uno dei pilastri dell'AC. È il luogo in cui si costruisce la relazione con il pubblico, in cui lavoriamo sull'accessibilità, sull'inclusione e sulla formazione di nuove generazioni di spettatori. Alcuni esempi di attività della mediazione culturale dell'AC sono per esempio la musica nei quartieri che abbiamo realizzato nella scorsa stagione e che continueremo a realizzare, che quindi porta la musica nei centri di aggregazione, nelle biblioteche, nei luoghi della quotidianità. E facciamo lo stesso quando andiamo nelle scuole, quando andiamo nei centri per famiglie e anziani, e facciamo anche lo stesso, per esempio, anche in queste settimane di Natale, in cui mandiamo alcuni cori in giro per le chiese del centro di Lugano, in attesa del concerto finale che faremo nella Hall dell'AC il prossimo sabato.
Ecco, questo mi fa venire in mente che da sempre uno dei propositi dell'AC è anche quello, al di là di essere un centro culturale di riferimento per la città, un cuore pulsante, ma anche quello poi di essere in qualche modo un centro culturale diffuso, che quindi alla fine si esprime anche negli altri luoghi culturali e centri culturali della città. Questo di fatto quanto è importante?
È molto importante perché si dà troppo spesso per scontato che la gente sappia dove sia l'AC e abbia voglia di venire all'AC, ma ci sono tantissimi motivi per cui sia di carattere sociale che sia di carattere economico e così via, magari non tutte le persone si accostano all'AC, magari alcune persone rimangono così un po' impaurite di fronte a questo edificio così grande con queste vetrate e tutto questo acciaio. E quello che noi facciamo è veramente portare la musica lì dove serve, portare l'arte lì dove serve, dove ci sono centri di aggregazione, dove le persone si sentono proprio agio confidenti.
Ecco, dicevamo prima, a proposito di musica, che è un altro fattore importante che ha permesso questa crescita e questo consolidamento è stata l'integrazione di Lugano Musica. Magari vogliamo dire anche qualcosa su questo?
Sì, l'integrazione di Lugano Musica in realtà è stata una scelta, direi, lungimirante da parte della città, perché ha contrastato una tendenza di diminuzione del pubblico molto importante e anche un invecchiamento del pubblico. E grazie alla fusione fra il LAC e Lugano Musica abbiamo assistito sia a un cambiamento riguardo i prezzi dei concerti, abbiamo abbassato i prezzi dei concerti, abbiamo reso la musica più accessibile e abbiamo ottimizzato gli sforzi che venivano fatti in termini di comunicazione, in termini di impiego di risorse che possono essere impiegate appunto meglio. E quindi i risultati si sono visti con un aumento del pubblico, quindi in controtendenza rispetto al passato, un'apertura verso altri generi, altri repertori e un aumento anche delle persone che accedono all'AC per la prima volta.
Ecco, allora tutti i dati positivi, possiamo anche dire, quindi Andrea Amarante, che lei anche nel suo nuovo ruolo, insomma lei è alla guida dell'AC, questa adesso è la chiusura di questa stagione, quindi se ne apre una nuova, un nuovo anno sotto la sua guida, abbiamo detto, e quindi su basi più che positive, ma è anche vero nel comunicato stampa sempre di oggi, si legge che ci sono questi ottimi dati, ma che sono anche in controtendenza con quelli dell'intero settore culturale. Si dice anche che per mantenere questo quadro in futuro non deve venire venire a mancare il sostegno politico, così come anche, mi viene da dire, il contributo pubblico, che però di fatto da 10 anni è invariato. E in generale, se guardiamo alla scena culturale in generale, a quella svizzera, non soltanto della Svizzera italiana, si va al ribasso quando si parla, ecco, adesso di sostegno per il settore culturale. Lei come la vede, soprattutto su che cosa punterà?
Dunque, il sostegno politico resta fondamentale perché la cultura è un investimento strategico per la qualità della vita dei cittadini, per l'attrattività della città nei confronti dei turisti e delle persone che la visitano e per la coesione sociale. Io sono convinto, insieme al mio team, che il LAC è più che disposto a fare la propria parte, anche se ci vengono richieste di sacrifici condizionati dal risanamento in corso dalla città, e assolutamente cercando di preservare la qualità dell'offerta, cercando di ottimizzare quello che facciamo in modo da farlo meglio, in modo da farlo più efficace, in modo più efficace. Non le nego che, non sapendo quello che ci aspetta nel futuro, siamo preoccupati, ma viviamo con la consapevolezza che il nostro servizio sarà sempre comunque in funzione del benessere del nostro pubblico, dei cittadini del Ticino, della città di Lugano, e quindi cercheremo di fare il nostro meglio con le risorse che ci verranno messe a disposizione.
Ecco, dicevo prima, voi avete un autofinanziamento che è poco più del 50%, ma quindi pensando in un futuro puntate magari ad aumentare anche questa quota?
Ma direi che il finanziamento di oltre il 50% rappresenti un unicum abbastanza raro in termini di istituzioni di carattere culturale, quindi già abbiamo ottenuto un risultato che a detta di tutti è un risultato veramente ammirevole. E questo dimostra intanto la fiducia che riusciamo a ottenere da parte di mecenati, di sponsor, dei nostri stakeholders, che ci supportano e supportano le nostre attività. Penso in modo particolare a UBS, che sostiene tutto il progetto di LACEDU. È ovvio che i nostri sforzi fanno in modo per coinvolgere, sono rivolti a coinvolgere il maggior numero possibile di sponsor, di mecenati che ci sostengono nella nostra attività.
Ecco, poi è vero che quando si guida un'istituzione come quella dell'LAC è importante, ecco, avere in mente intanto dove si vuole andare, ma anche con quale spirito. Ecco, quali sono allora per lei gli ingredienti fondamentali per la sua guida?
Dunque, l'ingrediente fondamentale per la mia guida è raggiungere una fetta più ampia possibile della popolazione. E mi sono impegnato in questo già come direttore artistico della musica, aprendo l'attività musicale dell'LAC a repertori che non erano mai stati praticati prima. Mi riferisco in modo particolare alla musica jazz, alla collaborazione con Jazz in Bass, alla musica world che abbiamo introdotto a partire da questa stagione e così via. È ovvio che da direttore generale, insieme al direttore artistico delle arti performative Carmelo Orifici, adesso la mia azione non è rivolta soltanto al pubblico della musica, ma al pubblico inteso in senso più alto, a tutti i cittadini del cantone e della città. È ovvio anche che è un obiettivo che non si raggiungerà mai, nel senso che non si parlerà mai a tutti. È sempre uno sforzo tendere il più possibile a stare vicino alle persone e a differenziare in modo tale l'offerta, da fare in modo che ciascuno ritrovi all'interno del LAC uno spazio in cui può riconoscersi.
Ecco, lei diceva oggi, anche con questo concludiamo, che guidare un'istituzione come il LAC necessita la ricerca di un equilibrio tra coraggio, responsabilità, curiosità e apertura. Ma se dovesse sceglierne soltanto uno di questi, cosa sceglierebbe?
Io direi curiosità, perché la curiosità è veramente quella che mi ha mosso, appena arrivato a Lugano, meno di 2 anni fa, a cercare di capire la realtà in cui mi sono ritrovato, che per me era una realtà nuova, arrivando dalla Svizzera centrale e con un background italiano. Quindi la curiosità di conoscere le persone, di capire quali sono veramente le esigenze della città, che possono cambiare anche nel corso degli anni o nel corso delle stagioni, e quindi mantenere viva questa curiosità nei confronti del proprio pubblico, questo amore nei confronti della città e delle persone che la abitano, per cercare di servirla nel modo più efficace possibile.
Amore nei confronti della città e del pubblico. Andrea Marante, grazie per essere stato con noi questa sera e buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
years ago today, Sergeant Pepper taught the band to play. They've been going in and out of style, but they can't get to raise a smile. So may I introduce to you the acting of all these years, such a lovely audience. We'd like to take you home with us. We'd love to take you home. I don't really want to stop the show, but I thought you might like to know that the singer's gonna sing a song, and he wants you all to sing along. So let me introduce to you the one and only Billy Shears and Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Sette e 16 minuti, noi iniziamo a sgranocchiare Anna Cardi, inizia il nostro aperitivo di questa sera e vogliamo farlo con la madame più famosa di Flaubert. Questa sera e domani infatti va in scena alle 20 al Teatro Foce di Lugano per la regia e la drammaturgia di Stefano Cordella, con protagonisti Anahí Traversi e Pietro De Pascalis, che vestiranno i panni di Emma e Charles Bovary. E noi ne parliamo naturalmente con il regista Stefano Cordella. Buonasera, ben ritrovato.
Buonasera, buonasera, un piacere essere con voi.
Allora, eccoci. Stefano Cordella, com'è la sua Madame Bovary? Cosa si può aspettare il pubblico stasera?
Allora, una Madame Bovary contemporanea, molto inquieta, che ripercorre, diciamo, le tracce emozionali del romanzo originale, ma si concentra sulla relazione di coppia, quella tra Emma Bovary e Charles Bovary. Quindi sono scene di un matrimonio ai giorni nostri, ma con continui riferimenti ai grandi desideri e le aspettative, quei sogni del romanzo. E noi li conosciamo proprio l'intimità di questi due personaggi, attraversando varie scene, varie situazioni, dei grandi cambiamenti e piccoli cambiamenti che fanno, e che pian piano svelano l'animo della Madame Bovary, di tutte le Madame Bovary che hanno attraversato i nostri tempi. Quindi si muove in questo filo sottile, ma che spero possa essere universale, tra l'antico e il contemporaneo.
Ecco, dicevamo, in scena ci saranno Anahí Traversi e Pietro De Pascalis. E com'è allora portare in scena uno spettacolo come questo con due soli attori?
È stato un grande lavoro di sintesi insieme a Elena Patacchini, che poi ha curato il testo. Abbiamo lavorato proprio anche con loro in sala prove, con il testo ancora non completato, leggendoci il romanzo, quindi facendo un continuo diciamo avanti e indietro dal romanzo al nuovo testo su cui stiamo lavorando, e quindi attraverso alcuni monologhi e delle scene dialogate quello che facciamo è raccontare anche tutto il mondo che sta attorno, quindi tutta la popolazione di vite che sta attorno a questi due personaggi in realtà viene riportata nel quotidiano. Quindi spesso vengono raccontate delle cose o vengono fuori dai dialoghi, in modo che si possa stare davvero con loro in questo amore che non riesce ad esplodere del tutto, perché le aspettative che Emma si è creata dai racconti, dai romanzi, sono così alti che poi la quotidianità diventa deludente, diventa inevitabilmente deludente.
Insomma, fa quasi paura questa cosa che ha detto, però è anche molto contemporanea, molto attuale.
Eh sì, infatti una delle operazioni, diciamo, di resa contemporanea più forti che abbiamo fatto rispetto al testo, rispetto al romanzo originale, che per noi è un po' il senso contemporaneo, qua c'è un piccolo spoiler, ma insomma la storia di Madame Bovary la conoscono tutti, o quasi, diciamo che non finisce bene, ecco. Questa cosa la sappiamo, diciamo che il modo Bovary, Madame Bovary, nell'ultimo periodo, diciamo andando verso la chiusura, si indebita. Dopo la fine della storia con l'amante, lei sfoga tutto nel comprare cose, nell'indebitarsi, quindi oggetti. Quello che invece accadrà alla nostra Bovary è una sorta di bulimia di esperienze, che è una cosa, che è un'altra cosa molto contemporanea, cioè riempire la vita di cose da fare senza poi assaporarne davvero il gusto.
Eh sì, questa espressione adesso me la sono segnata, bulimia di esperienze, che davvero racconta bene la nostra contemporaneità. Però io voglio ricordare a chi è all'ascolto che allora questa sera e domani al Teatro Foce alle 20 va in scena Bovary per la regia di Stefano Cordella, che ringrazio per essere stato con noi e le auguro allora buona serata oggi e domani, un buon successo.
Grazie, grazie mille, buona serata a tutti.
Vogliamo il siero di Stratovo Golov? Sì! Il siero di Stratovo Golov è una cosa che la gente fa impazzire. Non è una medicina, si beve alla mattina, come usava Michele Strogoff. Un giorno un grande Rimsky-Korsakov, punzecchiato da un feroce calabrone, guarì la sofferenza bevendo con frequenza il siero di Stratovo Golov.
Per le donne poi la cosa interessante, lo cercano tutte quante, lo bevono col tè.
Favorisce la freschezza della pelle, depila pur l'ascelle, sviluppa il tè col tè.
Il siero di Stratovo Golov ci guarisce dalle amare delusioni. Chi vuol trovare l'amore sorseggia tutte l'ore, il siero di Stratovo Golov.
Stratovo Golov non è forse un elisir di lunga vita, bevuto con decoro facilita il piloro, sentenziava così Voronov.
Sorbito dopo un piatto di carciof, quasi a tutti fa venire l'ispirazione, Michele Dostoevsky ne beve cinque fiaschi, poi scrisse il grande Karamazov.
Questo è l'unico tra tutti i ritrovati che aiuta i pensionati, i figli di papà.
Ti fa vincere alle corse dei cavalli e stirpa pure i calli, oh che felicità.
Il siero di Stratovo Golov può donare tutto il fascino che incanta. Le sarte e i contadini, le balle coi bambini ringraziano Stratovo Golov.
Astroco,
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 ci vuoi dare questo siero sì o no? Oh!
I wish they
E con i Beach Boys e la loro California Girls, questo brano del 1965, siamo ritornati in studio. Questa è K, al microfono con voi Natasha Fioretti, ospite questa sera di K e Spalla, e la nostra Valeria Palumbo. Buonasera, ben ritrovata Valeria.
Buonasera a tutte e a tutti.
Allora, il tema che ha scelto Valeria Palumbo questa sera per K e Spalla è sopravvivere al coltello. È inutile dire che intanto l'attualità, purtroppo, Valeria Palumbo, ci suggerisce quasi questo tema.
Ma sì, perché è un'arma tornata stranamente, so, espressione curiosa, ma di moda. Io devo dirti, sono partita da un libro che si chiama Knife, coltello appunto, l'ha scritto Salman Rushdie, in Italia è edito da Mondadori. Salman Rushdie nel 1989 ricevette questa fatwa per il suo libro, I versetti satanici, e però poi, come dire, è riuscito a salvarsi fino al 12 agosto del 2022. Stava a New York, ormai era tranquillo, stava facendo una conferenza, un ragazzo parte dal pubblico e lo accoltella veramente in maniera grave, tant'è che lui poi ha perso un occhio. Però per rinascere ci ha scritto sopra un libro, perché per riprendersi dalle coltellate, come dire, bisogna anche rinascere da un punto di vista psicologico, culturale. Ci ha riflettuto sopra, ha riflettuto anche sul coltello. E ne ha dedotto due cose secondo me molto interessanti, da cui poi io sono partita. La prima è che il coltello è un po' un'arma anomala, perché una pistola spara, punto, cioè serve solo ad uccidere, a fare del male. Col coltello ci tagli anche il pane.
Anche certo.
Negli aspetti decisamente o liberi un animale da una rete, tanto per dire. Ma soprattutto il coltello obbliga ad una intimità con la vittima. Lui racconta anche il fastidio di aver avuto addosso questa persona che non conosceva per un periodo brevissimo, ma l'ha avuto addosso. E questo capita anche alle donne, no? Vittime di femminicidio. Capita ai ragazzi vittime delle gang, soprattutto delle gang giovanili che scelgono il coltello. Ed è curioso, perché se tu spari, pensa anche alla strage di Bondi Beach, no? Tendenzialmente stai a distanza, invece col coltello proprio devi andare addosso, devi abbracciare la tua vittima. E quindi chi si deve poi anche riprendere da questo accoltellamento, insomma, deve anche riprendersi la sua intimità, deve riprendersi il suo corpo. E lo ha raccontato per esempio molto bene una signora, si chiama Melissa Doma, una statunitense della Florida. Lei è sopravvissuta per miracolo a 32 coltellate, ma guarda che anche fra l'altro molto, sì, molto bene, quanto tempo ci vuole, tutti gli effetti collaterali, insomma è una cosa terribile. Uno pensa che il coltello, vabbè, una volta che sei salvo sei salvo, e no, il percorso è lunghissimo. Lei lo ha descritto. Poi fra l'altro lei ha sposato un suo soccorritore, e però, come dire, ha saputo descrivere molto bene, proprio come Rushdie, il lunghissimo percorso che ti porta a riprenderti la tua salute e il tuo corpo.
Tra l'altro Valeria Palumbo, ci porta anche il coltello poi a riflettere sui femminicidi. In Italia, per esempio, circa un terzo dei casi di femminicidio avviene, cioè l'arma usata, ecco, è il coltello.
Sì, ma secondo me proprio perché chi ti aggredisce vuole impossessarsi di te, no? Il senso del coltello, perché se spari a distanza in qualche modo non ce l'hai la vittima. Andare addosso al coltello è ribadire il sei mia. Se tu ci pensi, poi questa dimensione è stata anche molto culturale. Allora, diciamo subito che il coltello è stato l'arma di duello dei poveri. Cioè, in genere i maschi poveri si affrontavano col coltello, quelli ricchi lo facevano con la spada, col fioretto, no? Quindi il coltello è una cosa. E infatti a Napoli si parla della zumpata, che è questa sfida con i coltelli. C'è un film di Pasquale Squitieri che si chiama proprio I Guappi, in cui si parla di questa sfida. Però poi c'è tutta, come dire, una cultura anche dell'opera lirica, pensa alla Cavalleria Rusticana, a Carmen, perché col coltello si sfregia, perché appunto col coltello vai sotto la tua vittima, e quindi in qualche modo ti esponi anche tu, no? È un modo anche un po' bullo di esibire la propria violenza. E quindi è interessante pensare che in fondo il coltello ha goduto di buona stampa, perché era in qualche modo un oggetto che faceva pensare che eri coraggioso e avevi il senso dell'onore. E poi pensa, ti faccio notare, che anche nei sacrifici, pensa Abramo, anche nei sacrifici si usa il coltello.
È vero, ci porta davvero lontano questa riflessione, ecco, che intanto noi abbiamo fatto partire dall'attualità, ma poi appunto che ci porta anche oltre, anche se vogliamo metterlo in un contesto, diciamo, culturale.
Ma guarda, io per esempio penso sempre che c'è un legame strettissimo fra le artiste donne e i coltelli, a parte che ce n'è una italiana che si chiamava Giulia Lama, quindi come dire, di nome destino. Però se ci pensi, allora, innanzitutto ci sono dipinti straordinari, ce n'è uno di Elisabetta Sirani che dipinge Porcia, che era una nobildonna romana che si accoltella, lei si accoltella per far vedere al marito che non fa male. Perché il suicidio, per esempio, è tipico, pensa, non so, alla Lucrezia romana che si suicida con il coltello. Quindi anche il suicidio delle donne è molto legato al coltello. Ma poi ci sono tutta una serie di quadri, e penso ad Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi si scaglia contro il suo stupratore Agostino Tassi con il coltello, e poi dipinge una Giuditta e Oloferne che affonda questa lama nel collo della sua vittima, di Oloferne, con proprio una sorta di gusto. Ma ci sono molte Giuditte, perché lì è una lama molto impegnativa, ci sono molte Giuditte che vanno col coltello, perché il coltello è un'arma che si può nascondere. E fra l'altro notavo una cosa curiosa: la più grande, forse, pittrice di nature morte italiane, che si chiamava Fede Galizia, non mette mai il coltello nelle sue nature morte. Sono nature morte bellissime, ma lo mette sempre in mano alle sue Giuditte. Quindi non lo mette sulla tavola, non gli fa aspettare le mele, ma gli fa, come dire, vendicare. L'onore delle donne offese.
Il messaggio è chiaro. Valeria Palumbo, grazie per questo viaggio attorno al coltello. Una buona serata e a risentirci presto.
Una buona serata a tutte e a tutti voi.
Música, io non ne sento più. Acciaio tutta loi chiesa, rinja metia sta suona na festa e campane. Avuta che non se ne può più. Avrebbe mi piglia in me. Chi anta strada menza notata rista palemo neo melodica e sto tamuro come un tupulionino a te cata seguta spune e poi te sveglia tutti e ginchisciate chiazze vicule connute che fuocorane se siamo tutte e sto tamuro suono chi me o assarrute cantamo insieme la ma via mi faccia lutto facciamo riescere da fossa tutti muoi te e ne andiamo a cantare.
stata sola pace e amore a scegliere dentro a tutti e andiamo a cantare.
Veniamo a ballare, veniamo a cantare, ed era la voce di Alessio Bondi, cantante palermitano, con questo suo brano Tammuru del 2024, 17:46 minuti, questa è K, tra poco i consigli, rigorosamente con la K, noi ci arriviamo in musica.
Songa, kamna Bill Ford jimon bore kalam Bill Ford jimon bore kalam Bill Ford jimon bore kalam za za mangri hachu mambo chi
Titamne, minuti, 52 minuti ed è tempo dei consigli rigorosamente con la K e noi questa sera vogliamo consigliarvi e raccontarvi uno spettacolo che va in scena a Milano. Allora, il titolo A Place of Safety, viaggio nel Mediterraneo centrale. Si tratta del più recente lavoro di Kepler 452, una compagnia teatrale bolognese che in questi ultimi anni si sta sempre più affermando come realtà originale e di grande interesse sia in quanto progetto sia per le sue modalità espressive. Nasce questo progetto, questo spettacolo, A Place of Safety, dall'impegno del gruppo su una nave di soccorso nel Mediterraneo, dove i membri di Kepler 452 si sono imbarcati per andare a vedere coi propri occhi cosa accade sulla rotta migratoria più letale del mondo. C'è stato il debutto al Teatro Studio Melato del Piccolo Teatro di Milano ieri sera e per noi c'era Daniele Bernardi, attore e autore, spesso qui con noi a Rete 2. Buonasera e bentrovato Daniele.
Buonasera Natascia, grazie dell'invito come sempre.
Allora, prima di raccontarci, di entrare nel merito dello spettacolo, magari raccontiamo come nasce questo gruppo che è per 452.
Sì, io quello che posso dire è che conosco il lavoro di Kepler 452 attraverso tre spettacoli fondamentalmente. Il primo è Album, che tra l'altro ho già recensito proprio in questa stessa sede. L'altro è Zona Blu, che è un lavoro che quest'estate era al Festival di Narrazione di Arzo. E infine c'è quest'ultimo di cui ora andremo a parlare più nel dettaglio. Ciò che definisce, caratterizza il gruppo composto da Nicola Borghesi, Enrico Baraldi e altri collaboratori, per me è certo la volontà di un certo lavoro sulla realtà, e questo in tutti i sensi, perché da un lato nel lavoro di Kepler 452 c'è il desiderio e la missione di un teatro reportage, di un teatro documento, una pratica scenica che già dagli anni 60 ha avuto molta importanza e oggi sembra tornare con urgenza, ridefinendo le proprie modalità d'espressione. E poi dall'altro c'è l'ulteriore lavoro sulla realtà, che è il lavoro sulla scena, che, come è in gioco da tempo nella nostra contemporaneità culturale, l'artista della scena cerca di attraversare oggi sul bordo della rappresentazione, raggirando il gioco teatrale in nome della verità. E da qui ad esempio il lavoro sul palco con i non professionisti, come nel caso di Milo Rau, non professionisti che Kepler 452 sceglie sempre in maniera definita in relazione al progetto e chiama poeticamente attori mondo. Questo è un po' diciamo quello che mi sembra essere il progetto della compagnia.
Certo, anche un po' la cifra, attori mondo, mi piace molto. Allora, dicevamo che loro sono stati di fatto sulla rotta migratoria più letale del mondo, quindi questo viaggio nel Mediterraneo centrale si porta sul palco ma si vive anche per davvero nella realtà. E allora come sono riusciti, come ha lavorato la compagnia con il riportare questa esperienza che poi di fatto ha vissuto?
ma per raccontare quanto vissuto da Nicola Borghesi, l'attore che ha avuto accesso come giornalista alla missione della Sea-Watch 5, il gruppo ha scelto poi di portare sul palcoscenico la presenza fisica reale in carne ed ossa del personale di bordo della missione. Infatti sono loro che sono lì in scena, i veri attori dello spettacolo, i veri protagonisti sono infermieri, attivisti, elettricisti che raccontano quanto hanno visto, vissuto in questi anni sul mare, ed eseguono al contempo quelli che sono anche i loro protocolli di accesso, d'accoglienza, di organizzazione, di informazione, come delle vere e proprie azioni sceniche. E la presenza in scena al contempo di Borghesi è più marginale in fondo, e forse mi viene da dire, con tutto il rispetto di un lavoro che secondo me è veramente molto bello, avrebbe potuto esserlo ancora più radicalmente. Il suo compito sulla scena è quello di mettere in evidenza loro, l'equipaggio, cioè quelli che hanno agito e agiscono in nome, come dice il bellissimo inizio, preambolo dello spettacolo, in nome del bisogno di una nuova visione del mondo. Dopodiché va detto che lo spettacolo, il narrato, è accompagnato da movimenti scenici a ridosso di elementi scenografici volutamente, come posso dire, essenziali, poveri, ma estremamente raffinati e curati, come sempre nel caso di Kepler 452, che evocano la presenza della nave grazie ai video realizzati nel corso di questa missione, che accompagnano questo racconto testimonianza di questo incontro tra artisti, attivisti e migranti in questa zona limite, in questo punto zero della nostra società.
E quindi questo racconto testimonianza reso appunto anche da queste persone che non sono attori professionisti, che cosa suscita dunque nel pubblico la presenza, ecco, dei corpi dei soccorritori in carne ed ossa?
Ma io durante lo spettacolo quello che ho pensato, vedendo i corpi di queste persone, di questa gente che è lì, è stato questo: questi sono dei corpi politici. La sensazione che io ho avuto è stata la stessa di quando sono entrato più volte nel carcere di Volterra, dove Armando Punzo lavora coi carcerati, coi detenuti, facendo degli spettacoli straordinari. La presenza di questi corpi, il loro essere, l'atto di essere lì dove solitamente non sono, è politico, cioè sono sotto lo sguardo, perché questi corpi, queste persone, che tra l'altro sono come molto luminosi, molto belli, abitualmente sono nascosti ai nostri occhi dall'eco dei racconti che sentiamo da quanti? Da troppi anni. In fondo viene da chiedersi, vedendo lo spettacolo, cos'altro bisogna fare, oltre adesso li abbiamo anche messi sul palcoscenico del Piccolo Teatro, da quanto tempo artisti, giornalisti e non solo ci hanno detto quanto avviene sotto gli occhi dell'Occidente in quel cimitero che chiamato Mediterraneo. Quindi la loro presenza di fronte al pubblico è il riflesso di tutti quei morti che in nome di una vita strutturalmente capitalista alla quale gli stati aderiscono, questi morti che non sono nemmeno degni di avere un nome in fondo. Quindi questo sono quei corpi.
E noi, io non l'ho detto prima, ma va anche detto che quest'opera, questo spettacolo ha vinto anche il premio UBU 2025, che andrà in scena al Piccolo Teatro fino al 21 dicembre, quindi c'è ancora qualche giorno di tempo. Daniele Bernardi, grazie per questo bel racconto, per questa bella recensione. Io mi sono anche annotata in nome del bisogno di una nuova visione del mondo, insomma, se questo è l'inizio, è più di questo, insomma, cosa ci vuole per ben promettere. Grazie.
Ma certo che sì, grazie mille, buona serata, grazie mille.
A presto.
El charro no se va, ella se quedará. La bambolea al aire tanto que viene y va. Si el charro no se va, ella se quedará. La bambolea al aire, la niña viene y va. Thank you.
chicharro no se va, ella se quedará. La bambolea al aire, tanto que viene y va. Si el charro no se va, ella se quedará. La bambolea al aire, la niña viene y va. El charro no se va, ella se quedará. La bambolea al aire, tanto que viene y va. Si el charro no se va, ella se quedará. La bambolea al aire, tanto que viene y va. Si el charro no se va, ella se quedará. La bambolea al aire, tanto que viene y va. Si el charro no se va, ella se quedará.
E noi abbiamo aperto con un bel ritmo la nostra seconda parte di K con La Niña e il Charro di Esther Valleio, tratta dall'album Alla Fresca del 2024, album di questa cantante spagnola. E adesso parliamo invece di un nuovo concetto di libreria.
K.
Book Bubble, la bolla dei libri. Da qualche giorno il gruppo editoriale Feltrinelli ha aperto a Milano una nuova libreria, una libreria un po' fuori dal comune, un modello sperimentale di libreria comunitaria in cui, citando la presentazione ufficiale del progetto, le letture accompagnano gli stati d'animo e lo spazio favorisce l'immedesimazione con le storie. Book Bubble è una libreria per lettori e lettrici under 30 in cui le tradizionali etichette di genere letterario vengono ripensate con un percorso che va dal corridoio delle idee alla stanza delle storie. Noi per parlarne abbiamo nostra ospite questa sera Barbara Nardi, direttrice generale del Polo Canali per il gruppo Feltrinelli. Barbara Nardi, buonasera e bentrovata.
Buonasera a lei e grazie per il vostro invito. Buonasera a tutte e a tutti.
Allora, intanto il nome Book Bubble, no? Ci fa pensare subito a una bolla, ma in che senso una bolla? A che cosa fa riferimento questo nome?
Allora, noi ci siamo interrogati per parecchio tempo sulla possibilità di esporre i libri in modo da rispecchiare il modo che hanno i giovani di approcciarsi alla lettura, che è un modo trasversale, no? E ci siamo affidati quindi a dei giovani, li abbiamo ascoltati, li abbiamo seguiti e da questo dialogo è nato lo spazio Book Bubble, ed anche il nome è stato dato da questo gruppo di giovani lettori che ci ha accompagnato, perché volevano proprio dare il senso di uno spazio dove potersi connettere alla lettura seguendo i loro stati d'animo.
Esatto, seguendo
come viene da qui
i loro stati d'animo, perché in effetti andando a vedere ci sono dei video che si possono trovare sui social, no? Per chi non avesse ancora avuto modo di venire direttamente in libreria, tra l'altro lo diciamo, siete in corso Buenos Aires al numero 49 a Milano, giusto?
Sì,
ecco.
Sì, sì.
Quindi questo è l'indirizzo per chi ci ascolta e chi poi volesse andare a vedere con i propri occhi. Non so, c'è ad esempio una parete, uno scaffale dove c'è scritto Mattoni, ecco, i libri quelli che sono magari un po' pesanti, oppure i libri strappalacrime anche.
Allora, diciamo che le diciture, le scritte sono sempre opera o dei nostri librai, e i librai di questa libreria sono tutti molto giovani, sono tutti under 30. Allora, intanto volevo spiegare, questa non è una libreria che ospita solo titoli di romance o di fantasy, è una libreria Feltrinelli e quindi la nostra profondità assortimentale è mantenuta, però cosa cambia? A cambiare è la tipologia di esposizione, perché non segue la classica suddivisione di di generi letterari, i titoli seguono appunto dei mood, delle emozioni. Quindi le otto stanze che compongono questa libreria accolgono stati d'animo. Quindi la saggistica e la narrativa sono assieme, i libri in italiano ed in lingua originale sono assieme, ma vengono scelti dai lettori in base alle esperienze che vogliono fare o allo stato d'animo che hanno in quel momento, se si è tristi, se si ha voglia di farsi un piantino, se si ha solo un'ora, se ne hanno solo tre. E quindi le diciture a cui lei faceva riferimento fanno riferimento o a specifici stati d'animo o ad approcci emozionali, no? Ci sono i mattoni, le distopie, l'angolo del piantino, i libri disturbanti. Insomma, c'è spazio per tutto.
Esatto, come lei diceva, anche perché penso anche in questo periodo di Natale, insomma, si cercano anche i regali da fare, no? E quindi anche in questo sì, possono aiutare queste diciture nel indovinare subito il libro giusto, perché poi tra l'altro, lei lo diceva, viene anche indicato se sono libri che quanto tempo ci vuole, insomma, per leggerli, no? Se è un libro da un giorno, da una settimana, da una vita.
Da una vita, ci sono anche i livelli di emozione che vengono indicati da dei peperoncini, quindi insomma ci si può
sbizzarrire.
Ci si può sbizzarrire, esatto. Sì.
E adesso le faccio una domanda, ma giusto perché io dicevo, siamo in clima natalizio, e a me viene spesso da dire in questo periodo Christmas mood, c'è anche un angolo Christmas mood?
Sì, c'è il Christmas quello. Mood, c'è l'angolo dei tarocchi, in ogni famiglia c'è una zia che casomai fa i tarocchi, c'è l'angolo del Natale, c'è l'angolo poi oltre alle diciture sulle pareti poi ci sono i tavoli tematici, no? Quindi per chi è stato lasciato dal fidanzato o dalla fidanzata e vuole solo stare da solo sul divano, insomma ce n'è per tutte le emozioni davvero, e stiamo riscontrando che questo per i giovani ha un grande successo, anche perché ci permette poi in maniera molto seria di far spaziare i ragazzi in tutti i generi. L'ambizione comunque per noi è quella di riuscire a trasmettere ai ragazzi la bellezza della lettura in tutte le sue forme e di dar loro uno spazio, un luogo dove creare loro le community che preferiscono. Noi gli diamo l'involucro.
Certo, quindi è uno spazio anche nel quale fare esperienza, nel quale incontrarsi. Sì. E un'altra curiosità, ma dunque questa libreria, con questo lo abbiamo detto prima, alla fine i libri sono sempre i libri che noi troviamo in tutte le librerie Feltrinelli, quindi nella sostanza non cambia nulla, invece la presentazione, il linguaggio, il vestito, la forma casomai che è più vicina ai giovani, ma questa libreria resterà sempre così oppure si tratta di un esperimento?
Allora, la libreria in sé rimane lì, quella è una libreria Feltrinelli. Noi adesso abbiamo deciso di fare questo esperimento e ci stiamo dando del tempo per capire se questo può diventare un progetto a sé stante o se invece estrapolarne alcune parti ed integrarle nelle nostre librerie attuali. Però abbiamo deciso di attendere un 6 mesi, vedere come il pubblico reagisce, come accolgono questo nuovo tipo di proposta espositiva, e poi decideremo.
E poi si vedrà, allora noi sicuramente torneremo a parlarne, soprattutto insomma se poi si diffonderà questo modello, questa book bubble, bookstore bubble, ma intanto ringraziamo Barbara Nardi per essere stata con noi, per avercelo raccontato.
Grazie a voi, grazie, buonasera, grazie.
A presto.
Scarpa grossa lutista,
gambo, gambo, gambo,
tempi, d'auta, brasciugne e di ritmi indigesti. Palpita su un talchero alle stelle, pica 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 con i bei con le pelle.
Ding dong,
aie, sul capita, aiena salida. Affonda la lingua nell'ombelico. Lo zoccolo duro fa rumore più forte, se corre il dialetto t'asfunda le porte.
Casa la tele, casa la tele, casa la tele, casa la tele. Dingo,
pica pica pica.
Dingo, calura pica fa l'ombre sa bugia.
Dingo, gando gando.
Dingo,
ehi hey, tira sta baracca dai. Veri, veri, origine, poeti da Carlo, cattura andrinta la testa.
Dingo, dingo,
pica, 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 pica.
Dingo, dingo,
gambo, gambo.
E 14 minuti qui a K e noi vogliamo parlare di Afrobeats, il suono della Nigeria ridisegna il mainstream, e vogliamo farlo con Emanuela Musto, che ha firmato un articolo sul portale Cultura della RSI. Emanuela Musto, buonasera, ben trovata.
Buonasera Natascia.
Allora, noi questo articolo ha subito colto la nostra curiosità. Partiamo dalle origini, Emanuela, come nasce intanto l'Afrobeat?
Allora, l'Afrobeat, che è da specificare l'Afrobeat senza S, nasce in Nigeria alla fine degli anni 70 come genere musicale e progetto politico. È fondamentale distinguerlo dall'Afrobeat con la S contemporaneo, perché il primo è un genere storico preciso, ecco, mentre il secondo è una galassia pop globale che ne eredita solo in parte il nome e alcune logiche culturali. Ecco, l'Afrobeat nasce attorno alla figura mitica di Fela Kuti, che è un musicista, ma oltre ad essere un polimusicista, è anche un intellettuale e attivista radicale in un contesto di forte tensione del paese. Ecco, ricordiamo che la Nigeria ottiene l'indipendenza negli anni 60, poi seguono dei colpi di stato militari, c'è anche la parte dell'urbanizzazione rapida di Lagos, ecco, diciamo che il punto di svolta è quando Kuti va negli Stati Uniti nel 69 ed entra in contatto con movimenti come i Black Panthers, il Black Power, Malcolm X e certamente il jazz politico afroamericano. Ecco, il risultato sono dei brani lunghi dai 10 ai 20 minuti con un groove ipnotico e sezioni di fiati dominanti. Una scelta cruciale di Fela Kuti sta proprio anche nel cantare in Pidgin English, che e non nell'inglese standard. Ecco, per renderla più semplice, il pidgin English è una sorta di lingua franca della Nigeria, perché ricordiamo che il paese ha oltre 250 gruppi linguistici e culturali. Ecco, questa era stata una scelta politica, perché voleva essere più comprensibile, per i gruppi sociali, e scavalcava il colonialismo linguistico, ma soprattutto era una lingua urbana e popolare, ecco. E i suoi testi sono esplicitamente politici e si concentrano su temi come corruzione, violenza militare e contro la e neocolonialismo. Ecco, l'afrobeat degli anni 70 era appunto un genere estremamente politico, collettivo e antagonista dello Stato, che va assolutamente differenziato dall'afrobeat di oggi.
Ecco, quindi c'è stato, possiamo dire, un'evoluzione e forse anche una svolta pop, se guardiamo ai giorni nostri.
Sì, in qualche modo sì. Ecco, l'afrobeat con la S è stato aggiunto perché è una sorta di termine cappello che indica la musica pop dell'Africa occidentale, che fonde i suoi generi come l'highlife, il rap, la R&B e la dancehall, e si è sviluppata sì in Nigeria, ma anche in Ghana e in Inghilterra. Questo intorno agli anni 2000, e ha iniziato ad avere il suo successo a partire dagli anni 2010. Come detto, si differenzia dall'afrobeat di Fela Kuti perché oltre a presentare uno stile più individuale, emotivo e globale, si concentra su tematiche come l'amore, il successo personale, la vita spensierata, e quindi sicuramente lontano dalla deriva politica e militante di Kuti. Ecco, musicalmente parlando, anche un groove percussivo, c'è un forte uso dell'autotune e dei ritmi trascinanti. Diciamo che la svolta che intendiamo adesso non è un evento puntuale, ha avuto un graduale processo visibile tra il 2015 e il 2018, anche con l'uscita di One Dance di Drake in collaborazione con Wizkid, che è uno dei grandi protagonisti della scena contemporanea di oggi. Ecco, ma è soprattutto a partire dal 2019-20 che si vede questo proprio cambio di paradigma. Ecco, oltre all'uscita di alcuni degli album più significativi del genere, come African Giant di Burna Boy, Made in Lagos di Skid o A Better Time di Davido, che sono oltretutto tutti nominati ai Grammy Music Awards, va anche considerato che l'uscita di questi album hanno coinciso con il periodo della pandemia e la crescita del successo di TikTok. Quindi le persone avevano più tempo per scoprire nuovi sound e voilà, è arrivato l'Afrobeats, che smette di essere percepito come musica regionale, esportabile, e diventa proprio pop globale a tutti gli effetti, pur mantenendo una forte identità africana.
Ecco, infatti anche in conclusione l'articolo dice proprio: la Nigeria oggi non è più periferia culturale, ma epicentro di un movimento che ridefinisce il concetto stesso di pop internazionale. Se il futuro della musica mondiale avrà un certo ritmo, è probabile che sarà scandito dal battito nigeriano. Ed è la conclusione, firmata come tutto l'articolo, da Emanuela Musso. Ricordiamo il titolo: Il suono della Nigeria ridisegna il mainstream. Lo trovate sul sito Cultura della RSI. Emanuela Musso, grazie per essere stata con noi questa sera.
Grazie mille a voi, buona serata.
A presto.
When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing, oh, nothing is going. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name
and you know wherever I am, I'll come running, oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. Just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall, yeah, all you got to do is call. I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. Just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh, babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh, yeah.
Ed era l'inconfondibile voce di James Taylor con questo suo grande classico You've Got a Friend, brano del 1971 di Carole King, e in questo caso tratto dall'album Mudslide Slim and the Blue Horizon del 1971 del noto cantante, cantautore e musicista statunitense James Taylor, che ci ha portati anche alla conclusione di questa nostra puntata di questa sera di K, ma naturalmente K torna come sempre domani a partire dalle 17, tra poco a seguire come sempre Modem, e poi 6 di sera alle 19 l'appuntamento con l'informazione. Da Natascia Fioretti l'augurio di una buona serata, grazie per essere stati con noi all'ascolto, state bene e se vorrete a risentirci domani.